Buongiorno agli ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Città Aperta, io sono Massiano Montens e questo è Press Corner, come tutte le mattine, un approfondimento di notizie a piede libero che a cura della redazione giornalistica vi mettiamo a disposizione per 20 minuti insieme. Per capire sempre che cosa ci accade intorno e quindi per fare un focus su quello che riteniamo più importante. Oggi è 18 febbraio, venerdì, quindi alla vigilia di un altro weekend. Salutiamo l'amico Riccardo Mameli che ci ha preceduto con il suo caffè espresso. E questa mattina volevo fare un focus su quello che è stato Mani Pulite. Cioè, ieri, 17 febbraio, abbiamo in qualche maniera ricordato i 30 anni da quel famoso febbraio del 1992, nel quale per la prima volta veniva arrestato Mario Chiesa, il primo personaggio, insomma, che entra nella vicenda di Mani Pulite. Ovviamente è un discorso abbastanza complicato questo da sintetizzare, però sicuramente che cosa ci rimane da questo punto di vista, che cosa rimane a noi, che cosa rimane anche a chi non sa che cosa fosse stato che per l'Italia Mani Pulite. Intanto ricordiamo soltanto un principio, insomma, i partiti tradizionali, quelli che dal dopoguerra si erano creati nel panorama politico italiano, quindi soprattutto la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista, il Partito Socialista, ma anche i partiti più, diciamo, conosciuti in campo liberale, come appunto il Partito Liberale, il Partito Repubblicano, praticamente sono scomparsi. Quindi Mani Pulite in qualche maniera ha fatto una tabula rasa di tutto quello che era questo sistema di partiti tradizionali. Perché? Perché proprio lo scandalo prese di mira proprio questo mondo, il mondo, diciamo, della politica, il mondo della politica che si finanziava con la corruzione, oltre che con il finanziamento pubblico dei partiti. C'era chi diceva all'epoca che i finanziamenti pubblici non bastavano perché i partiti erano diventati delle macchine, ovviamente, delle macchine mangiasoldi, e quindi era ovviamente per anche tutto ciò che c'era di clientelare. I bilanci di questi partiti erano diventati qualcosa, insomma, un po' come quelli delle squadre di calcio, mi verrebbe da dire, su quali ci sarebbe da fare anche qui un Mani Pulite. Effettivamente, questo è un giudizio, insomma, mio abbastanza chiaro. E Marco Travaglio, partiamo da Marco Travaglio nel Fatto Quotidiano, che qualche ora fa, insomma, quando anche lui doveva scrivere su Mani Pulite, chiaramente ha fatto un po' una sintesi, no? Che cosa resta, dice Marco Travaglio, su Mani Pulite, la più grande inchiesta sulla corruzione della storia d'Europa e dunque anche del mondo. Dopo 30 anni, che cosa resta? Sicuramente non ci immaginiamo che finiti i processi, finito quel periodo di corruzione, la corruzione sia finita. Anzi, da allora è continuata, dice Travaglio, e forse addirittura aumentata, sia pure in forme diverse. Ma un'indagine non si giudica, non possiamo giudicare, quindi Travaglio dice, da quell'indagine, dal numero di reati commessi simili dopo, altrimenti tutte le indagini in qualsiasi direzione sarebbero un fallimento, visto che nessuno è mai riuscito ad abolire i reati successivi. E qui ci troviamo d'accordo con lui: quando si fa un processo, ovviamente ci si sofferma su quel reato, non possiamo pensare che anche quando c'è, non so, un reato di omicidio, che poi dopo, una volta diciamo, colpevolizzato la persona che si è resa protagonista del reato, poi in questo reato non venga più fatto da nessun altro. Le indagini servirono e servono a perseguire quelli commessi prima, e da questo punto di vista Mani Pulite non ha uguali nella storia, perché ricordiamolo insieme a Travaglio che per numero di persone indagate, processate, giudicate, colpevoli in sentenze di condanna, di patteggiamento, di prescrizione, persino di assoluzione o proscioglimento, e anche ovviamente per archiviazione o amnistia e indulto, è stata un'opera incredibile, diciamo, dal punto di vista della documentazione. E i magistrati che si resero fra i tanti protagonisti di quella stagione sono magistrati che, insomma, sono diventati anche famosi. Parlo di Colombo, di Pietro e Camillo Davigo. Camillo Davigo, fra altre cose, colpito qualche ora fa da un'indagine a suo carico, proprio no, puntuale, nel senso che a 30 anni appunto da questo evento, chiaramente c'è stata questa messa sotto accusa, che di cui poi vedremo. Dicevo, il 17 febbraio 92 inizia tutto con l'arresto di Mario Chiesa. Mario Chiesa era un personaggio sicuramente minore della politica, era presidente socialista del Pio Albergo Trivulzio, ed era stato beccato con le mani nella marmellata, nel senso, con delle tangenti, con dei soldi che poi una parte si sbrigò a diciamo, a gettare, ma chiaramente ormai era abbastanza responsabile, abbastanza pieno di indizi, e quindi anche perché una delle caratteristiche di quell'epoca è che si corrompevano i politici da parte degli imprenditori, e sì, e ovviamente, e a viceversa, sì, i politici si facevano corrompere certe volte anche ritenendosi responsabili, al contrario di, diciamo, di una, della stimolazione alla corruzione, in maniera molto, molto, anche molto sbarazzina, se vogliamo, cioè nel senso, senza nessun pudore. E quella è una delle caratteristiche, per chi l'ha vissuta, per esempio come me, anche dal, diciamo, stando vicino a questi apparati, era qualcosa che ti dava fastidio, cioè, ti dava fastidio quasi più della corruzione stessa, questa spavalderia, quella spavalderia che poi ci ricordiamo rese protagonista Craxi in quel famoso discorso alla Camera dei Deputati, un po' come, no, Gesù Cristo, chi non ha chiaramente, chi non ha colpa scagli la prima pietra. Craxi diceva quello: siamo tutti corrotti, alzi la mano chi non ha mai preso una tangente. E quel discorso fu molto criticato, pur se era un discorso che effettivamente sbatteva in faccia a tutta la politica se stessa, no? E quindi Craxi, che poi scomparve proprio per quell'inchiesta, perché fu il principale artefice, il partito che aveva, diciamo, utilizzato meglio questo scambio diciamo fra corruzione e ovviamente finanziamento dei partiti. Sicuramente i partiti erano una gran macchina, diciamo, mangia soldi, quindi avevano bisogno, la politica aveva bisogno tantissimo di tantissimi soldi, e c'è anche chi dice ancora che l'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti oggi sia una cosa negativa, lo dice anche Bersani, se vogliamo, no? Perché la politica è indipendente dall'imprenditoria e quindi dalla corruzione, se in qualche maniera è autofinanziata e quindi è finanziata dallo Stato. E c'è ovviamente chi, come il Movimento 5 Stelle, che per questi motivi si può dire si è reso protagonista nella politica di questi ultimi anni, che invece è assolutamente contrario. E tanti giornali, tanti quotidiani hanno ricordato questo evento, e ovviamente c'è ancora, se vogliamo, una differenziazione, no? Possiamo magari vedere forse una sorta di neutralità nel Sole 24 Ore, quando anche qui addirittura raccoglie un podcast sulle monetine, quindi 5 storie di mani pulite, le monetine, parliamo sempre delle monetine che poi furono lanciate a Craxi quando uscì dal famoso Hotel Raphael per in qualche maniera finire la sua carriera. Ricordiamoci che poi Craxi se ne andò ad Hammamet, quindi nella sua dimora tunisina, e da lì praticamente non tornò più, ci morì anche, ma risulta per la legge italiana una persona che non è venuta ad affrontare i propri processi, quindi non è indagato, si è reso colpevole, però non è mai venuto ad affrontare, come ha fatto per esempio Andreotti invece per quanto riguarda i processi di mafia, essendo presente sempre ai processi e ovviamente cercando anche di contrastarli e addirittura provando anche la soluzione. Cosa dire? Che per esempio Di Pietro ha scritto qualche giorno fa sul blog, è intervenuto, non è, sono settimane e settimane che lo cercano per poter diciamo anche avere da lui un'intervista, uno di coloro i quali si era veramente reso responsabile dei tanti processi come magistrato, soprattutto anche contro Berlusconi, e lui ha scritto: ci volevano fermare, si sono messi in azione appena hanno capito che stavamo per arrivare ai piani alti del potere. Mani Pulite è stata fermata anche perché mentre stavamo indagando sui Bauchat del nord siamo andati a toccare quelli che avevano contatti con la mafia del sud. Da allora ad oggi, dice Di Pietro, ha scritto Di Pietro, più che dire, perché ripeto, non ha rilasciato interviste, l'unica cosa che è cambiata è che adesso c'è la desolazione da parte dell'opinione pubblica, ovvero, spiega meglio Di Pietro, durante la prima Repubblica, dalla fine della Prima Repubblica sarebbero dovute emergere nuove idee e persone che le portassero avanti, invece da quell'inchiesta, continua Di Pietro, è nato un grande vuoto e sono comparsi personaggi rimasti sulla scena politica più per se stessi che per altro. Lui pensa a Berlusconi, a Bossi, a Salvini e a Renzi. Noi abbiamo fatto quello che fa un qualsiasi medico radiologo quando vai a fare i raggi per vedere se ha una malattia: abbiamo scoperto che il nostro paese era malato di corruzione endemica. Non è un giorno di festa 30 anni dopo, sono 30 anni passati, ma mi pare che aprendo il giornale ogni mattina sia tutto uguale a prima. Questa è, diciamo, la prima esternazione di Di Pietro, abbastanza abbastanza, se vogliamo, anche così amara. E Micro Mega, che invece fa una riflessione ovviamente più storica, ci racconta e ci propone di immaginare. Immaginiamo che un ventenne, no, si trovi oggi sul giornale la notizia che questo 17 febbraio 2022 è il 30° anniversario di Mani Pulite, e preso dalla curiosità cerchi informazioni. Che cosa farà? Potrebbe rivolgersi alla ricca bibliografia esistente, ma prima ancora di aprire i libri sicuramente andrà su Wikipedia, che gli mette a disposizione un riassunto rapido ovviamente di tutto ciò che cosa è successo. Ma davanti ai suoi occhi scorrerà una storia sorprendente, cioè a partire appunto da questo, dal famoso arresto in flagranza di reato con le mani appunto messe nella marmellata di Mario Chiesa, direttore, ripeto, del Pio Albergo Trivulzio, che era un istituto sanitario per anziani indigenti. A partire da quel momento, che cosa leggerà su Wikipedia? Leggerà tutta una serie di notizie che si susseguono. Quelli più coinvolti, come dicevo, i partiti erano la DC e il PSI, con le loro addirittura direzioni nazionali. Furono travolti e sostituiti col tempo da altre formazioni, continua Micromega, ma anche tutti gli altri partiti meno compromessi, tuttavia partecipi, ne subirono le conseguenze. Lo ricordavo prima: Partito Repubblicano, Partito Liberale. Molti dirigenti adottarono una linea di difesa più elementare, davanti all'evidenza non potevano negare, ma sostenevano che i soldi raccolti o estorti andavano alle casse esauste dei loro partiti. Poi ovviamente, dico io, si è scoperto che molti di loro comunque invece non avevano approfittato anche a livello personale. Ovviamente, sai, quanti tanti soldi ti girano intorno, no, non è facilissimo resistere. Molte grandi aziende avevano rapporti diretti con la dirigenza dei partiti, in vari casi il tesoriere del partito aveva ruolo scomodo di parafulmine. Si scoprivano anche tangenti che non avevano niente a che fare col finanziamento dei partiti, ma che arricchivano grandi burocrati insediati in posizioni strategiche, quello che vi stavo dicendo prima. Tangentopoli divenne la sigla che fotografava il paese in preda alla corruzione e Mani Pulite la sua salvezza. Sì, ci fu effettivamente, come ricorda Micromega, proprio questa contraddizione: da una parte Tangentopoli, quest'altro acronimo, quest'altro nome che abbiamo dato all'epoca a Mani Pulite, e dall'altra appunto tutti si credeva nella magistratura, tutti si era dalla parte dei Camillo De Vigo, dell'Antonio Di Pietro, no, e di Colombo, guidati dal più anziano Borrelli, se ci ricordiamo, e D'Ambrosio. Diventarono i beniamini della cittadinanza tartassata dalle imposte, vessata dalla burocrazia, poco e male rappresentata dalla politica. Questa volta la magistratura stava dalla parte giusta. E questo è un po', no, anche un'altra sintesi, perché poi dopo nel revisionismo anche di questo periodo ovviamente si è pensato che la magistratura abbia abusato di tutto ciò, quando Da Vigo, per esempio, ho intervistato qualche giorno fa, ha detto: io ho fatto soltanto il mio dovere, ero magistrato, erano talmente tante le carte sul quale bisognava indagare, e chiaramente noi abbiamo passato anni a fare questo. Dice: un giorno, forse è la stessa cosa che scrive Di Pietro sul suo blog, io metterò in rete tutte le carte che mi sono passate fra le mani in quel periodo, e forse capirete che cosa fu quelle Mani Pulite. A Roma il Palazzo di Giustizia fu noto a lungo come il porto delle nebbie, per la capacità di far scomparire fascicoli scomodi, altro problema, che insomma era un problema che addirittura c'era da Piazza Fontana in poi. Questa è un po' una veloce sintesi che andiamo a prendere sul Micromega, e dicevo, da un altro punto di vista, Mani Pulite, sempre per tornando anche un po' a Travaglio, è stato un periodo, no, dove fra campagne politiche, mediatiche, negazioniste e revisioniste hanno fatto breccia proseliti del mondo politico, cioè la storia è cambiata con personaggi diversi, ma forse, no, in questo rifiuto del vecchio molti elettori sono incappati in tragici errori, dice Travaglio, scambiando per innovatori i peggiori cascami dell'ancien regime, come Berlusconi, Monti, Renzi, Salvini, che in qualche maniera, soprattutto gli ultimi, hanno governato poco. Molti, presto o tardi, quelle ubriacature sono passate in tempi sempre più repentini. Se per guarire dal berlusconismo abbiamo perso 20 anni, tra l'ascesa e la caduta di Monti, Renzi e Salvini ne sono trascorsi 2 o al massimo 3. E poi Travaglio invece dà un merito al 5 Stelle in questo senso, e lo sappiamo che insomma il Fatto Quotidiano è vicino al Movimento 5 Stelle. Dice: invece un movimento sinceramente legalitario, per quanto tumultuosamente confuso come 5 Stelle, dura ormai da 13 anni e ha profondamente cambiato il senso comune del paese, oltre ad averci lasciato leggi fondamentali, dice Travaglio, per la giustizia. Ricorda quindi la Severino, imposta da Beppe Grillo e dai suoi al Parlamento addirittura prima di entrare nel Parlamento stesso, la spazza corrotti, la blocca prescrizioni, il reato di voto di scambio politico-mafioso, il decreto contro le scancellazioni dei boss, l'imminente riforma dell'ergastolo ostativo per gli stragisti non pentiti. Nemmeno il crollo verticale di professionalità e di credibilità della magistratura a mano che i suoi grandi vecchi andavano in pensione, lasciando i giovani senza guide né maestri da seguire o con guide e maestri tipo Luca Palamara e Cosimo Ferri, è riuscito a cancellare dalla memoria degli italiani la distinzione fra guardie e ladri. Questa è un'altra cosa che sottolinea Travaglio, che da questo punto di vista fa parte secondo me del sentito comune, anche se sappiamo, ricordo che da questo punto di vista Mani Pulite ha visto questa contraddizione. Io infatti lascerei un po' così alle cronache storiche e a chi ascolta questo podcast, ovviamente in questo momento in diretta, di questo ricordo di Mani Pulite, questo fatto, no? È vero che all'epoca l'Italia comunque era spaccata, c'era chi era assolutamente dalla parte della magistratura perché vedeva in questi magistrati che abbiamo nominato, e aggiungiamoci anche la Ilda La Rossa, Ilde Boccassini, che poi è una dei magistrati di cui si sta parlando per ragioni personali in questi ultimi mesi. Insomma, si era dalla parte della magistratura perché finalmente metteva a tacere questa politica corrotta, e chi invece più vicino alla politica in quel senso, la politica che aveva avuto quel modo di fare, diciamo più vicino al craxismo se vogliamo sintetizzare, rivendicava una specie di incoerenza da parte della magistratura che sapeva ma non aveva agito prima, e quindi in qualche maniera accreditava e attribuiva alla magistratura e quindi a chi credeva in essa una sorta di demagogia, quindi di processo demagogico. Oggi le cose non sono cambiate molto, se vogliamo, cioè nel senso che il ricordo di Mani Pulite è soprattutto su quello che ha lasciato, quindi su una politica incapace di proclamarsi come se stessa, ci fa pensare, no, come se quel processo forse fosse stato insomma anche scorretto e poco concreto. Io però penso che sia giusto ricordare le parole dello stesso Di Pietro, se vogliamo, ma dei vari Davigo, Greco, Boccassini, Colombo e De Pasquale, voglio ricordare insieme capitanati da Borrelli, che il magistrato quello deve fare nella vita, anzi deve distanziarsi da tutto ciò che è la politica, da tutto ciò che è anche giornalismo, e deve operare sui fatti, quindi deve in qualche maniera indagare, e ovviamente deve arrivare a un risultato, e fra altre cose ha l'obbligo, sapete che insomma la magistratura questo fa, la giustizia questo fa, ha l'obbligo di procedere quando gli si pongono delle carte. Ci sono state in questi anni tante storture sulle intercettazioni, anche sulla carcerazione preventiva, sugli avvisi di garanzia che spesso hanno distrutto carriere di personaggi che poi magari si sono rivelati innocenti, quindi su questo lo sappiamo, e dal punto di vista mediatico e giornalistico forse ci sono tante cose che vanno sicuramente corrette. L'altra è chiaramente che non si può non procedere quando si è di fronte a un'ipotesi di reato, soprattutto di questa fattura. E sicuramente quello che ci ricordiamo è che l'Italia continua a essere un paese abbastanza incline alla corruzione, basta pensare a quello che sta succedendo adesso per la legge del 110 del rimborso fiscale per le ristrutturazioni in campo edilizio, quindi una legge che poteva avere una valenza significativa per quanto riguarda tutto il movimento edile dopo 2 anni e passa di crisi pandemica, però chiaramente abbiamo dovuto aggiungere dei correttivi perché abbiamo visto che anche lì si sono intrufolate aziende o in indor di mafia o aziende che la politica non è riuscita a frenare per chiaramente rubare e accettare processi di corruzione. Questo era il mio focus oggi, quindi questi 30 anni, ovviamente per chi non li conosce, come dice chiaramente il Sole 24 Ore, andatevi a vedere che cosa è successo, qualche articolo magari più di politica che ovviamente che di giustizia, ma aspetteremo anche con ansia, se vogliamo, la cronistoria di Antonio Di Pietro, che poi con il suo partito Italia dei Valori forse voleva un po' ereditare il lavoro ben fatto da magistrato, ma poi sapete che anche lui in qualche maniera non riuscì nell'intento, e anche il suo partito e i suoi parenti cascarono un po' nel tranello appunto delle sirene di Ulisse che suonano nella politica stessa, e quindi da questo punto di vista politico anche Di Pietro è scomparso ed è fuori da questo mondo, però magari avere il suo resoconto dopo tanto tempo potrebbe far piacere, perché potrebbe rimanere negli annali dei libri di storia. Buona giornata a tutti, buon ascolto del palinsesto della Città Aperta. Ricordo a mezzogiorno Ludovica Valori con Valori in Corso, è una trasmissione che parla di valori e che li applica anche. Ancora buona giornata e buon fine settimana a tutti.